Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco, Gesù si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto». Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione». Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. E quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».
Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Siamo giunti alla parte finale del Vangelo scritto da Matteo. Siamo al capitolo 28, quello che ci parla della risurrezione di Gesù e del grande mandato, così come viene comunemente chiamata la parte finale del capitolo. Quindi due temi fondamentali: la risurrezione e l'incarico finale che Gesù dette ai suoi talmidin o discepoli. Per quanto riguarda il primo aspetto ci soffermeremo un po' di più, perché credo che proprio avere il senso della risurrezione sia fondamentale per un credente e sia di primaria importanza che riusciamo a capire il senso effettivo di quello che è successo, perché altrimenti possiamo avere un po' di confusione o addirittura l'eccezionalità di quello che è successo può passare in secondo piano. Mi spiegherò meglio fin da subito. Quando si pensa alla risurrezione, normalmente le persone pensano che un morto è risorto, e cioè è tornato alla vita dallo stato di morte. E questo però non è quello che successe, ovvero non è solo quello che successe, perché molti morti sono stati risuscitati anche durante la vita di Gesù, e il fatto di tornare alla vita dalla morte era un fatto sicuramente eccezionale, che però si era già visto. E ancora ai giorni nostri molte persone, grazie alla potenza dello Spirito Santo, tornano in vita dopo la morte. La risurrezione più famosa è quella sicuramente di Lazzaro, ad opera di Gesù, sapete, era nella tomba ormai da 4 giorni. Chi dunque è tornato alla vita dopo essere morto, è tornato alla vita e poi è morto di nuovo. Quando è risuscitato con un corpo tornato in vita, che però era il corpo naturale con il quale la persona stessa era morta al momento in cui era deceduta. Il fatto eccezionale della risurrezione di Gesù è che è risorto ed è tornato in vita dai morti con un corpo che era sì il suo, perché aveva i segni dei chiodi nelle mani, nei piedi, il segno della lancia nel costato, questo si sa bene per la vicenda con Tommaso, però era un corpo, tutti dicono, glorificato. Cioè la novità è che la risurrezione di Gesù ci presenta una nuova creazione, non un morto tornato in vita e basta. E quindi io credo che molti, anche credenti, perdono un po' questo senso profondo di quello che è avvenuto, perché ecco, non si dice spesso questo fatto qui. La risurrezione del Messia porta alla luce una nuova creazione. Cioè la storia vede una nuova creazione, dove l'elemento spirituale si fonde con quello materiale, tale da formare una unità assolutamente nuova, che non si era mai vista e che costituirà la normalità della vita di dopo. Quindi per tutti noi che, credendo in Lui, abbiamo la sua vita, la vita eterna in noi, abbiamo questa promessa che quando risorgeremo dai morti saremo come Lui, e cioè avremo un corpo glorificato, ovvero sia spirituale, sì fisico e materiale, ma spirituale al contempo. Tanto che il corpo di Gesù risorto aveva i segni della tortura che aveva subito, ma passava dai muri, entrava nei luoghi che avevano le porte chiuse, quindi passava dai muri e dalle porte, eppure mangiava il cibo, sappiamo che mangiava il pesce con i suoi, e anche appariva in momenti diversi con aspetti irriconoscibili rispetto all'aspetto che normalmente aveva. Cioè è qualcosa che ci fa capire che la profondità di questa nuova creazione, per chi lo guardava con occhi ancora naturali, non veniva colta in tutta la sua potenza, in tutta la sua grandezza. Quindi ecco, la prima cosa che voglio dire è proprio questa: la risurrezione del Messia non è una semplice risurrezione di un morto che torna in vita, ma è colui che era morto torna alla vita come una nuova creazione. E questa è la promessa che attende tutti noi che crediamo in Lui. È anche la nostra speranza. Qui dice: dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, inizia così il capitolo 28, e già queste prime parole pongono dei problemi interpretativi riguardo all'ora, perché in relazione a quello che era l'uso ebraico di considerare e calcolare i giorni, così come è scritta, pone qualche interrogativo. Ma diciamo che è stato risolto, nel senso che il tempo era sicuramente quello dell'alba della domenica. Del resto si era verificato in quel frangente storico, in quei giorni, una circostanza particolare, cioè si erano concentrati 3 Shabbat, 3 sabati, tutti insieme. Io me li voglio ricordare anche a me stesso, perché ci fa bene capire come mai queste donne vanno soltanto all'alba, nel terzo giorno dopo la sepoltura di Gesù, perché soltanto la domenica mattina vanno al sepolcro? Beh, la risposta è abbastanza semplice, conoscendo un po' queste cose che vi dirò ora. In realtà Matteo qui usa il plurale dopo i sabati, che ci rimanda al fatto che c'era stato il sabato considerato Shabbat di Passover, che sarebbe Pesach, ho detto in inglese, qua in ebraico, cioè Pasqua in italiano. Quindi il giovedì al tramonto iniziava il primo giorno di Pasqua di Pesach e questo era considerato uno Shabbat. Poi c'era lo Shabbat degli azimi. Sarebbe il primo giorno della festa degli azimi, anche questo considerato un giorno di festa e quindi considerato uno Shabbat. E poi c'era il sabato, lo Shabbat settimanale ordinario. Quindi, siccome lo hanno deposto dalla croce e sepolto il venerdì, che iniziava il primo giorno di festa degli azimi, che era uno Shabbat, soltanto quando si faceva la luce del terzo giorno della domenica, essendo ebrei, durante lo Shabbat non sarebbero mai andati alla tomba. Ecco perché soltanto quella domenica mattina si recano lì, perché altrimenti non ci sarebbero, anzi, non ci sono andati. Quindi questa è una prima spiegazione che ci fa capire anche il contesto dell'osservanza, anche di questa festività, dello Shabbat, anche in quelle circostanze. Da chi? Dalle due donne che vanno, Maria Maddalena e l'altra Maria, andarono a vedere il sepolcro. Ricordo a tutti, il sepolcro era una tomba preparata da Giuseppe d'Arimatea, evidentemente per la sua famiglia, che era un ricco, così è chiamato, un ricco membro del Sinedrio, che era diventato discepolo di Gesù, e che l'aveva messa a disposizione per Yeshua, per la sua sepoltura, e andando lui stesso a chiedere il suo corpo a Pilato. E questa tomba, se ricorderete, era stata sigillata con una grande pietra, e la pietra era stata sigillata, cioè cementata, perché non potesse essere neppure rotolata nonostante il suo grande peso. E inoltre gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, quelli che avevano, diciamo, portato Yeshua a Pilato perché venisse giudicato, fecero in modo di ottenere delle guardie da Pilato per poterle mettere davanti al sepolcro affinché, dicevano, non possano rubarne il corpo e poi dire che è vero, come aveva detto, che sarebbe risorto facendolo sparire. Ecco, questa era la situazione dove queste due donne si recano la domenica mattina. Quindi c'è la pietra pesante sigillata con le guardie di picchetto. E che cosa succede? Si fece un gran terremoto. Ecco qui di nuovo il secondo grande terremoto dopo la morte di Yeshua. E cioè, non è soltanto il rotolare della pietra pesante che poteva procurare degli scuotimenti lì per lì, ma parla di terremoto e di gran terremoto, quindi deve essere stato un evento diverso dall'eventuale vibrazione della pietra che si muoveva. Quindi da quando Yeshua morì ci fu il terremoto alla sua morte e ci fu un gran terremoto al momento dell'apertura della sua tomba. La pietra fu spostata e rotolata da un angelo del Signore, un angelo di Yahweh o Yahwah, che era sceso dal cielo. E poi si sedette sopra la pietra. Quindi noi possiamo anche immaginarci questa scena, un po' difficile rendersene conto ad occhi aperti. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Questo rimanda a un po' alle teofanie, cioè tipiche del Vecchio Testamento, cioè come appare Dio a coloro che ne hanno una visione. Quindi con l'idea della luce, l'idea del bianco sfolgorante e l'idea della folgore, che riporta alle vicende del cielo, che a volte sono state visibili nelle visioni di alcune persone a cui sono state concesse. Per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ora, se voi prendete le guardie romane, i soldati romani, ricorderete la ferocia con cui schernirono, picchiarono, torturarono, crocifissero Gesù. E ora di fronte a una scena del genere, tremano e rimangono come morte, cioè devono essere cascate in terra dalla paura, o forse in ginocchio, non lo so, ma come morte mi fa pensare proprio a uno svenimento addirittura. Quindi già questo, noi lo leggiamo così, però mi fa pensare che è stato qualcosa di grande. Ma l'angelo si rivolse alle donne, questo ma ci fa pensare che l'angelo non si curò delle guardie, ovviamente, ma si rivolse alle donne che erano venute. Le disse: voi non temete, perché io so che cercate Yeshua, gli avrà detto, o Yahusha, che è stato crocifisso. E quindi lui si rivolge a loro, rassicurandole, poi dice: egli non è qui, cioè gli sta dicendo che cosa è successo, perché è risuscitato. E qui fa riferimento, il verbo greco che viene usato è un verbo usato nella forma passiva, la traduzione purtroppo fa difetto, qui dice è risuscitato, in realtà dice è stato risuscitato. Questo vuol dire che l'angelo dice Yahweh l'ha risuscitato, ecco, e gli dice venite a vedere il luogo dove giaceva, evidentemente per invitarle a constatare che era vuoto. Qui su questo vorrei riportarvi a Daniele 12:2 come uno degli elementi sulla risurrezione che ci possono aiutare a capire quanto viva e forte fosse la fiducia del popolo ebraico nella risurrezione, se non per una parte era una specie di corrente religiosa, i sadducei, che credevano che invece non ci sarebbe stata risurrezione e non credevano insomma al mondo spirituale in genere, questo è. Ma per il popolo ebraico la risurrezione era una credenza molto radicata, tanto vero che Daniele scrive: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Non so se l'avevate mai letto questo passo, è un verso del libro del profeta Daniele che ci dice che nel giorno grande del Messia, e qui fa riferimento sicuramente alle stesse parole che usò poi Gesù nella finale del capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, che cioè ci sarebbe stata una risurrezione. Quindi per loro la risurrezione dei corpi, per il giudizio sostanzialmente, era legato alla venuta del Messia. Cioè quando il Messia fosse venuto, l'effetto sarebbe stato quello di provocare la risurrezione dei morti. Per loro questo era una cosa acquisita. Tanto che, se voi ricordate, anche nel capitolo 27, una delle prime cose che accadde quando Gesù morì, il terremoto, le rocce si schiantano, il velo del Tempio si rompe da cima a fondo e le tombe si aprono e i morti risuscitati, poi dopo la sua risurrezione addirittura entrano anche in città. Cioè la morte di Yeshua ha procurato la vita a chi era morto. Cioè l'effetto della sua morte è la vita per gli uomini. E questo nella risurrezione lo si vede, era un segno grande, perché la risurrezione dei morti apparvero a molti in modo così evidente e anche numeroso, fa pensare appunto a questa loro fiducia in una risurrezione generale. Quindi c'è, come dire, un inizio di quello che si aspettavano. Ancora degli elementi sulla risurrezione, vi rimando ad altri passi in Isaia, per esempio Isaia 26:19 o per esempio Isaia 53:10-11, anche questo è un passo che non può mancare nell'affrontare il tema della risurrezione. Dice: ma Yahweh ha voluto stroncarlo con i patimenti. 53:10, Isaia 53:10. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera di Yahweh prosperà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Ecco, quindi qui si capisce bene che la risurrezione era detta per il Messia e per coloro che credevano in lui. Andando avanti, l'angelo subito invita queste donne a fare il primo annuncio della risurrezione e dice di andare dai discepoli che non avevano assistito a questo evento eccezionale per dirgli che è risuscitato dai morti e che li precede in Galilea, che là lo avrebbero visto. Ecco, ve l'ho detto, cioè queste sono le mie parole, fate quello che ho detto. Quelle se ne andarono in fretta al sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quindi c'è qui il tema del fatto che la risurrezione ha avuto come testimoni delle donne. Ora, al di là di ogni qualsiasi altro pensiero che questo può suscitare in relazione all'aspetto femminile come prima testimonianza, vi riporto a quello che era il senso che poteva avere per loro, cioè per gli ebrei in un processo o in una situazione dove occorrevano dei testimoni per attestare la veridicità di un fatto, occorrevano testimoni maschi. E il Signore ha scelto testimoni donne, perché è, avviso di alcuni ed anche mio, un modo che Dio ha di far capire che non è un racconto artefatto. Perché? Perché se fosse stato un racconto artefatto, confezionato, avrebbero detto il rabbino tal dei tali ha assistito alla sua risurrezione, che ne so, una persona di grande riguardo, di grande sapienza, onorata e considerata veritiera e degna di fede ha assistito a questo fatto. Quindi invece il fatto che proprio delle donne, che secondo le usanze non erano tenute in considerazione quanto alla testimonianza, fa pensare che l'evento è sicuramente scritto perché era vero e non per convincere qualcuno, perché così non avrebbe convinto nessuno di quelli che lo sapevano al tempo. Quando ecco, mentre andavano, Gesù gli disse: "Vi saluto", ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Questo è, diciamo, il primo momento dove Yeshua è adorato. Qualcuno che cade ai suoi piedi e prostrandosi a terra lo adora. Il verbo greco qui non è caddero a terra, se no avrebbe usato il verbo piptomai, ma qui usa proscuneo. Proscuneo, al di là delle parole che qualcuno può non capire, ma la parola greca che è usata qui indica proprio lo sdraiarsi a terra, faccia a terra in atteggiamento di adorazione. Per esempio, quando i magi andarono a far visita a Gesù, portando i doni, se ricordate, lì sono usati entrambi i verbi. Loro caddero a terra e lo adorarono. Quindi non si ressero più in piedi e poi si misero in atteggiamento di adorazione, prostrandosi a terra. Mentre quando siamo nel giardino del Getsemani, che dal carico di dolore e di angoscia che aveva Gesù, cadde a terra, in Matteo, cadde a terra, è usato il verbo piptomai, cioè cadde, non si reggeva più in piedi, no che si prostrò a terra. Qui abbiamo la prima volta che delle persone si prostrano ai piedi di Yeshua e lo adorano. L'adorazione si deve solo a Dio. Questo è, diciamo, un primo momento di automatico riconoscimento della divinità del Messia. Da parte addirittura dei suoi, se si erano avuti Pietro che dice tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente, eccetera, altri episodi in cui mio Signore qualcuno lo chiamava, ma era anche un modo normale di chiamare i rabbi, i maestri. Questa è la prima volta che c'è questa forma di adorazione. Allora Gesù gli disse: non temete, andate e date l'annuncio. E qui c'è l'episodio delle guardie, perché mentre questi andavano a dare l'annuncio ai discepoli, le guardie che abbiamo lasciate come morte dalla paura e dallo spavento, che fanno? Erano state, vi ricordate, uso questa parola, noleggiate, non proprio, ma insomma, prese dai capi dei sacerdoti, dagli anziani del popolo, per far la guardia alla tomba, perché nessuno venisse a rubare il corpo e poi dicesse è risorto da morti, come aveva detto. Guardate, questo è l'antefatto. Queste guardie, ripresesi dallo spavento, si trovano con la tomba vuota. E loro che non sanno come fare. Allora vanno da coloro che li avevano incaricati, che non era Pilato. Pilato aveva detto a questi capi sacerdoti: ok, prendetevi le guardie che volete e mettetele pure a far la guardia a questo sepolcro. Difatti, questi a un certo punto si accorgono che quello che dovevano impedire o sorvegliare è avvenuto. E loro non l'hanno potuto impedire e non sanno più come fare. Allora che fanno? Vanno in città e guardate, non vanno da Pilato, ma vanno dai capi dei sacerdoti, cioè da quelli che l'avevano incaricati, e gli raccontano cosa è avvenuto. Questi si radunano con gli anziani, i capi dei sacerdoti, tennero consiglio, pagarono i soldati e gli dissero: allora dovete dire così, e in altre versioni ho rinvenuto, dite alla gente. Questa è una cosa per me è stata molto importante averla analizzata a fondo, cioè non gli dicono andate da Pilato e diteli che, ma dite alla gente che se poi dovesse arrivare all'orecchio di Pilato ci pensiamo noi a rabbonirlo. Perché? Perché per un soldato romano caricato di far la guardia e colui che dovevano sorvegliare non c'è più, vuol dire poi subire la morte. Quindi come potevano andarlo da qui? Quindi vanno dagli capi dei sacerdoti, che con gli anziani, pagandoli, gli dicono di dire la fandonia. Cioè qual era la fandonia? Noi ci siamo addormentati, i suoi discepoli sono venuti di notte e hanno rubato il corpo. Pensate che un soldato romano non potrebbe mai andare da Pilato a dire mi sono addormentato mentre facevo la guardia. Quindi era da dire alla gente. Difatti dicono, presero il denaro, fecero come erano stati istruiti e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. Ecco cosa è rimasto nella tradizione, la leggenda, che si sono venuti a rubare il corpo perché avevano sparso la diceria tra la gente. E qui si arriva agli 11 discepoli. Andarono in Galilea sul monte che Yeshua aveva loro designato. Come vedete qui Gesù è sul monte quando parla ai discepoli e poi li lascia. Gesù è sul monte, qui c'è un parallelo forte con la figura di Mosè. Ecco, di Mosè sul monte, Gesù sul monte, che dà l'incarico. Anche loro, vedutolo, lo adorarono, cioè quando lo videro si prostrarono a terra in atteggiamento di adorazione e riconobbero come le due donne la divinità del Messia. Perché, lo ripeto ancora una volta, prostrarsi faccia a terra davanti a una persona era una cosa impossibile per un ebreo, perché solo Dio si adora. Ricordate le parole di Gesù, la Torah, solo Dio si adora. E quindi questa fu la risposta di Gesù al diavolo nel deserto quando fu tentato. Perché? Perché l'adorazione si deve solo a Dio. Adorando Gesù, riconoscevano che lui era Dio. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ogni potere, qui la parola. È dubbio se si tratta di potere o autorità. Il greco mi pare riporti una parola che fa pensare più all'autorità che non al potere, anche se non è da escludere il contrario. Mi è stata data in cielo e sulla terra. Gesù gli rassicura che a lui è stato dato ogni autorità, in ogni dimensione. In cielo vuol dire nella dimensione eterna e nella dimensione temporale. Ecco, questo vorrei, perché la locuzione in cielo e in terra per noi vuol dire poco, per loro voleva dire appunto nella dimensione eterna e in quella storica. E questo è poi quello che disse loro. Tutte le traduzioni riportano: andate dunque e fate miei discepoli. In realtà il verbo che viene usato è andando, cioè mentre andate, Quindi è implicito per Gesù che loro sarebbero andati. Quindi andando, dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, cioè vuol dire rendete discepoli, talmidin era la parola ebraica che voleva dire discepoli, appunto, tutte le nazioni, le etnie, con questo intendendo tutti, non solo gli ebrei, non solo il popolo ebraico, ma anche tutti i gentili. Quindi dice di andare da, perché? Perché Gesù si era raccomandato di iniziare da Gerusalemme, quando dice in Luca, anzi nel libro degli Atti, scritto da Luca, capitolo 1, verso 8, dice: riceverete potenza dall'alto e mi darete testimonianza in Gerusalemme, in Samaria, eccetera. Cioè voleva dire che comincerete da Gerusalemme. Pertanto era implicito che in questo tutte le nazioni ci fosse anche la etnia ebraica. Come fare i discepoli? Questa è una diciamo questione fondamentale anche per noi. Come fare i discepoli? E qui raccomanda con due verbi le azioni da intraprendere. Uno è battezzandoli e l'altro è insegnando loro. Quindi battezzando e insegnando si fanno i discepoli. Questo è l'incarico di Gesù. Battezzandoli che vuol dire? Vuol dire immergendoli. Allora dobbiamo sapere che l'immersione, che era una pratica ebraica di purificazione, non era una cosa nuova per loro, già ne abbiamo parlato altre volte per quel che riguarda altri argomenti, ma l'immersione di cui si parla qui non è quella bagno di purificazione che loro ebrei avrebbero potuto comprendere, ma si trattava di una immersione nel nome. Anche questo è un po' particolare, perché non è immergeteli nel nome, cioè con l'autorità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è questo, perché la parola non indica questo. Qualcuno ha proposto tre chiavi di lettura. Immergere nel nome di qualcuno voleva dire io ti immergo avendone avuta l'autorità da. Questo vuol dire nel nome di. Oppure vuol dire ti immergo nel nome di qualcuno perché è testimone della tua immersione. Anche qui le parole usate non indicano questo. Le parole che sono usate indicano ti immergo dentro il nome del Padre, del Figlio, dentro. È come far entrare qualcuno dentro, immergendocelo. E siccome il nome indicava per la cultura ebraica la persona, o meglio, il nome indica la realtà che sta dietro al nome, la traduzione che l'amico Stern suggerisce, ed è un ebreo messianico molto equilibrato, suggerisce di tradurre con immergendoli nella realtà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche perché dice lui, quando dice nome, non dice nei nomi, ma nel nome, come se fosse un'unica realtà nella quale si trova il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dunque, l'immersione di cui si tratta è un'immersione, totale in questa realtà, il che insomma ci fa pensare che forse molte volte questo verso è stato un po' travisato, o facendone una formula, o facendo pensare che chi immerge qualcun altro ha l'autorità da Dio di farlo, e via dicendo, con varie ipotesi interpretative che ci sono state nel corso dei secoli. Questa è un po' più aderente alla lettura ebreo-messianica, ma mi pare anche, diciamo, quella che ci porta più alla realtà delle parole che sono state date da Gesù. E dopo averli immersi nella realtà di Yahweh o Yahuwah, che è Dio, la realtà nella sua unità complessa, come più altre volte abbiamo detto, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Quali cose? Tutte quelle che Gesù ha detto ai suoi discepoli dall'inizio del suo ministero pubblico. Quindi il discepolo, secondo Gesù, ha il compito di raggiungere con la buona notizia del regno dei cieli che è giunto fino a noi, è a portata di mano nostra e che abbiamo la salvezza, cioè la liberazione dalla schiavitù del peccato e il perdono di tutti i peccati e riceviamo lo Spirito Santo in virtù del sacrificio pasquale di Yeshua, il Messia. Quindi quando andate a portare questa buona notizia, immergete coloro che incontrate nella realtà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e trasferite loro tutte le informazioni che io ho dato a voi, affinché anche loro a loro volta vadano, questa è una continuazione logica che non si può fare a meno di considerare, e a loro volta facciano discepoli da tutte le nazioni. Quindi che cosa si può ricavare? Che l'andare del discepolo cristiano è un andare diverso da quello che si trova in tanti altri campi, di chi va e cerca di convincere qualcuno di far parte della realtà di cui fa parte chi lo chiama. Cioè, qui non si tratta di aumentare un numero o di fare adepti convincendo o di diventare più numerosi, come un club che si allarga. Qui si tratta di una incapacità di tenere per noi la buona notizia, che solo coloro che hanno sperimentato il Messia risorto, la nuova creazione che li viene incontro ed anzi viene a dimorare in loro, è una buona notizia che non si può tenere per noi. Quindi ecco, quello che anima il discepolo è questo zelo, questo ardore, questo bisogno interiore di condividere questa buona notizia del regno dei cieli affinché chi non l'ha mai udita possa aderire e ricevere le istruzioni del Messia e a sua volta andare e fare così con altri. Quindi questo è ciò che anima colui che ha fiducia nel Messia risorto. Diciamo che lo zelo nel portare il Vangelo viene dal tipo di notizia. Quindi non dal fare dei convincimenti per aumentare un numero. È il tipo di notizia che ci porta questo ardore nel cuore. Lo Stern dice che è questo che fa la differenza rispetto a tutto quello che fino ad allora si era visto e che mai la storia ancora vedrà. Abbiamo la storia di Dio che si fa uomo e che re dei suoi figli viene a salvarli dando la sua vita per loro come uomo, affinché credendo in lui possano avere la stessa vita divina, condividere la stessa vita divina che Dio è venuto a dargli per mezzo dello Spirito Santo. Questa è la realtà del credente e che Gesù invita tutti a condividere con gli altri perché possano a loro volta farne parte. Bene. Quindi con questo chiudiamo un ciclo importante, specialmente in questi ultimi appuntamenti sulla passione, morte e risurrezione di Gesù. Ci sono negli altri Vangeli altri racconti che vengono fatti anche di questi momenti finali, li vedremo successivamente per anche cercare di capire come lo stesso evento è presentato anche in modi diversi, cioè con più dettagli su certi aspetti che non da parte di Matteo negli altri tre Vangeli. Bene, con questo dunque chiudiamo l'incontro di questa sera e un abbraccio a tutti e un saluto caro dal Canto Nuovo, Siena.